Astronauticast. Astronauticast, puntata 33 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 6 giugno 2024. Invito tutti quelli che ci stanno seguendo con i social relativi, quindi Facebook, YouTube e Twitch, che ci state seguendo in diretta, ad interagire con noi tramite la chat di questi social, altrimenti se ci ascoltate in differita potete comunque postare nei medesimi social oppure su X oppure su forum astronautico e lasciare i vostri messaggi. Questa sera, dopo tanto tempo, ritorniamo in configurazione STS, in configurazione shuttle. Ci sono io, Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine, al comando della navetta, dell'Orbiter, con me da Darmstadt
il payload specialist Marco Zambianchi.
Ciao Marco, poi da Milano.
Da Milano, mission specialist Paolo Amoroso, nonno Apollo, in questa puntata Space Jam, ricca di spazio, ma ricca anche di conduttori.
Da Padova?
Da Padova, un altro mission specialist, Matto.
E a questo punto il pilota da Verona.
Da Verona vi saluta la pilota Veronica da Verona.
Ciao Vero e ciao a tutti quanti, ben ritrovati in questa puntata. Oggi sono successe un sacco di cose, quindi immaginerete che avremo tanto tanto da raccontarvi in questa puntata, ma partiamo subito anche con una cosa che si sta avvenendo in questo momento, cioè parliamo di CST100, vero?
Eh sì, ce l'ha fatta, ha lanciato. Allora, un veloce riepilogo per chi ci ha seguito giovedì scorso in diretta. Che cosa era successo? No, giovedì scorso, nella puntata nominale del podcast avevamo raccontato delle varie magagne dello Starliner. C'era il problema alla valvola di sfogo del Centaur, quindi l'upper stage dell'Atlas 5, che ha fatto in modo che tutto il sistema venisse riportato al VAB, quindi al Vertical Integration Facility, il VIF in realtà. Poi hanno scoperto che c'era un problema ad una guarnizione di uno dei thruster dello Starliner, quindi perdita di elio. Hanno risolto un po' di problemi, sono tornati al pad. Il primo giugno abbiamo provato a fare una diretta, noi eravamo perfetti, cioè eravamo in diretta a T-4 minuti, c'è stato un problema per cui hanno scrabbato il lancio, cioè hanno posticipato il lancio. Si pensava si riuscisse a fare il giorno dopo, eravamo pronti anche per la diretta della domenica. Purtroppo per risolvere questo problema ci è voluto un po' più di tempo e quindi sono passati alla finestra di lancio successiva, cioè il 5 giugno, e cioè ieri, che giorno è oggi? Sì, ieri. Ieri ha lanciato finalmente lo Starliner. Che cos'è successo il primo giugno che ha causato lo scrub del lancio, che al momento della diretta, quando l'abbiamo chiusa, ancora non si sapeva che cosa era successo? L'ultimo problema non era colpa del lanciatore, non era colpa dello Starliner, era colpa dei sistemi di terra. Vicino al pad di lancio c'è una stanza con i vari computer che controllano varie sezioni del lancio, varie parti del lancio. In generale ci sono questi tre computer, l'ha spiegato Tori Bruno durante una delle conferenze, tre computer, in ogni computer ci sono delle schede. Ogni scheda verifica e comanda un certo tipo di operazione automatica per il lancio. Ci sono delle operazioni per cui basta una ridondanza di due computer, ossia due computer devono essere d'accordo su un determinato valore, su una determinata attività, per poter far partire o bloccare quella determinata attività, per farla funzionare fondamentalmente. Ad esempio il problema alla guarnizione, il problema della fuoriuscita dell'elio aveva bisogno solo di due ridondanze, cioè che solo due PC potessero dare l'ok. Invece l'Automated Launch Sequencer, ossia quella sequenza di lancio automatica che inizia appunto a T-4 o a pochi minuti dal lancio, quella ha bisogno che la ridondanza sia tripla, ossia che tutti e tre i computer siano d'accordo, siano connessi e diano il go per poter partire. Uno di questi tre computer ha impiegato 6 secondi ad accendersi e a connettersi. Quindi gli altri due computer non l'hanno sentito attivo e hanno considerato questo come un'anomalia. Quindi hanno bloccato la sequenza di lancio automatica finale. Pertanto, bloccandola ed essendo un lancio verso la stazione spaziale e quindi con orario di lancio istantaneo, hanno dovuto posticipare il lancio. E se ne sono accorti quasi subito, diciamo. Hanno dovuto però attendere che tutti i propellenti venissero scaricati dal razzo, perché appunto questa stanza con questi computer è vicina al pad di lancio, quindi non è sicuro per gli esseri umani entrare in questa stanza quando ci sono i propellenti ancora a bordo. E sono entrati, hanno visto che il problema era un alimentatore del terzo computer, di quello che non si è acceso in tempo, e quindi hanno dovuto sostituirlo. Ci hanno impiegato un pochino, per cui hanno saltato la finestra di lancio del 2 giugno e sono passati a quella del 5 giugno. Ieri è partito, ce l'hanno fatta, e infatti qui vediamo Butch e Sanita. Vabbè, li avevamo visti anche prima, a dire la verità, dentro lo Starliner non vuol dire niente, ma questa volta invece sono partiti davvero. E ovviamente poi iniziano ad arrivare un sacco di foto anche esterne del lancio di questo Starliner. Alle 16:52 l'Atlas 5 ha acceso i motori. E vabbè, i rituali degli astronauti sono cambiati un pochino, perché ormai loro erano al loro terzo tentativo di lancio, quindi tutte le tradizioni che siamo abituati a veder loro fare, quindi ad esempio la partita di carte, l'avevano già fatta due volte e hanno cambiato gioco, hanno fatto un sasso carta forbice, hanno fatto un braccio di ferro con Joe Acaba, insomma hanno cambiato un po' le tradizioni giusto per movimentare un po' la questione. E lo Starliner quindi ha lanciato, è arrivato in orbita, aveva una serie di test da fare, perché ricordiamo che questo è CFT, quindi il Crew Flight Test, il primo volo con astronauti, ma è pur sempre un volo di test. Dovevano appunto fare una serie di manovre con lo Starliner, quindi pilotarlo in maniera manuale, posizionarsi con i pannelli solari verso il sole, perché se in futuro dovessero esserci problemi con i pannelli solari o problemi di carica delle batterie dello Starliner, il pilota devono essere in grado di manovrare lo Starliner in modo che si rivolga con i pannelli solari verso il sole. In un futuro caso di problemi di comunicazione devono essere in grado di portare le antenne verso i satelliti TDRS, cosa che hanno fatto, quindi hanno modificato la posizione dello Starliner per puntare verso i satelliti TDRS. Insomma, hanno fatto una serie di test, tra cui anche da terra è stato caricato appositamente una configurazione errata GPS, quindi sono state date allo Starliner delle coordinate che non erano quelle reali, e il comandante e il pilota hanno puntato lo Starliner verso le stelle in modo da vedere, da testare gli star tracker e capire se i suoi sensori capivano quali stelle stavano guardando, e quindi si resettavano e capivano la loro posizione corretta. Insomma, queste sono tutte un po' di test che si devono fare per una navetta nuova. Hanno fatto un po' di guida manuale, e infatti credo che siano stati molto felici, perché Butch e Sunny sono comunque dei piloti di test, e quindi stare lì a non far niente e a monitorare i valori è un po' magari noioso, e invece non è stato noioso questo volo, anche perché oggi sono arrivati nei pressi della stazione spaziale per fare il docking, quindi l'attracco, ma a circa 260 metri hanno notato che c'era un problema. Subito sembrava uno, poi due, poi addirittura 5 RCS thruster, quelli che abbiamo imparato a conoscere, quei famosi 28 thruster dello Starliner che servono per le manovre di fino. Non si sono accesi correttamente e quindi hanno dovuto fare ulteriori test di accensione. La pratica, cioè da manuale, ci si doveva prima fermare a 260 metri, poi a un po' meno, forse 50, non ricordo, poi a 10 metri e poi generalmente si dà il go per l'attracco e quindi ci si avvicina alla stazione spaziale. il fatto che due o cinque di questi RCS Truster, adesso dopo la nostra puntata ci sarà anche la conferenza post lancio, quindi ne sapremo di più alle 23, non funzionassero.
Conferenza post docking.
Post docking, esatto. Il fatto che questi RCS non funzionassero però ha causato il fatto che non potessero entrare nella keep out sphere, che è quella sfera immaginaria di 200 metri di distanza dalla stazione spaziale in cui appunto ci si avvicina quando tutto funziona correttamente per poter poi procedere al docking. Ecco, questo problema, quello degli RCS, dei thruster, ha impedito loro di poter entrare in questa keep out sphere, a meno che non fossero riusciti a risolvere il problema dei thruster. Da terra quindi si sono fermati a 260 metri, nel frattempo Butch ha eseguito come da manuale delle prove di guida manuale anche a quella distanza, quindi distanza ravvicinata dalla stazione spaziale, e da terra hanno iniziato i test per far funzionare questi thruster, quindi accendevano, hanno acceso un paio di volte i thruster non funzionanti, dallo Starliner Sanita e Butch confermavano o meno se sentivano l'attivazione dei thruster, perché dall'interno della navetta, come avevamo sentito, ci aveva mostrato anche Samantha, dall'interno di Crew 4 si sente quando si attivano i thruster, quindi dicevano sì, questi li abbiamo sentiti, questi no. Insomma, alla fine, nel giro di direi mezz'oretta, forse tre quarti d'ora, sono riusciti a recuperare le funzionalità di 4 su 5 thruster. Questo tempo però ha causato il ritardo del docking e quindi non hanno più attraccato alle 18:15 come avrebbero dovuto da piano, ma un'orbita successiva, quindi 90 minuti dopo, alle 19:34 lo Starliner è finalmente attraccato alla stazione spaziale. Adesso, proprio in questo momento, sono stati aperti i portelli sia dal lato della stazione spaziale che dal lato dello Starliner, e quindi stiamo attendendo l'entrata di Butch e Suni nella stazione spaziale. Per chi si fosse chiesto come mai non abbiamo visto i video dallo Starliner, che di solito sapete anche Samantha per esempio dalla Crew Dragon registravano dei video live dall'interno della navetta e li mandavano a terra per fare un po' di public relations, era già previsto che in questo Starliner e tra l'altro in altri almeno due voli se non sbaglio non ci siano i collegamenti attivi live dallo Starliner a terra. Ci sono le videocamere, ci sono i microfoni e tutto, infatti comunque sia Butch che Suni hanno registrato un loro video in cui insomma ringraziano e dicono un po' come si sentono all'interno della navetta, però non è stato inviato live, e appunto il direttore, adesso non ricordo la figura di Boeing che era alla conferenza, diceva che questo succederà per almeno altri due voli. Questi video sono comunque stati registrati, ora lo Starliner è attraccato alla stazione spaziale e significa che anche i cavi di telecomunicazioni e tutto prendono energia dalla stazione spaziale e possono inviare i video a terra, quindi nel giro di un giorno, massimo due, riusciremo a vedere questo video in cui Sanita e Butch raccontano un po' quello che pensano, che pensavano di questo lancio. In realtà NASA TV ha sempre due canali, ha il canale pubblico e il canale media, che sono entrambi pubblici, però uno si chiama public e uno si chiama media. Sono su YouTube, spesso e volentieri mandano in onda le stesse cose, ma a volte invece si cambiano leggermente i programmi. Quindi sul canale media si è sentito, hanno fatto la diretta dal momento del lancio fino adesso dopo il saluto, quindi sono ancora in diretta. E si sentivano le comunicazioni tra lo Starliner e terra, e quindi si è sentito insomma il momento di questa registrazione di quello che dicevano, però sarà bello poi vedere il video di loro che svolazzano all'interno della navetta. Il docking l'abbiamo fatto, l'undocking è previsto il 14 di giugno, quindi staranno a bordo della stazione spaziale pochi giorni, alle 8:45. Durante questo periodo ci sarà una ci faranno un tour dello Starliner internamente, quindi poi vi dirò quando leggeremo l'agenda, vi dirò quando sarà, quindi potremo vedere lo Starliner dal vivo all'interno, e faranno ulteriori test con la navetta stessa, e poi se avanzerà loro tempo potranno aiutare gli astronauti all'interno della stazione spaziale con eventuali incombenze o sì, attività che sono da fare all'interno della stazione spaziale. Ho cercato di tenerla un po' lunga per vedere se finalmente entrano nella stazione, mi sembra di vedere un braccio là in fondo, forse quello di Sanita, e dai che forse è il momento. Sono le 21:45 del 6 giugno, quindi hanno attraccato alle 19:33, sì, un paio d'ore dopo, perché comunque dopo l'attracco non è immediata l'apertura dei portelli e l'entrata nella stazione, si devono... eccoli che entrano. Sanita è felicissima. Si devono comunque fare i test, altri ulteriori test, la navetta, leak check e altre cose. Sanita non si tiene.
Non vedeva l'ora di volare, di tornare a bordo, ma anche...
E Buccia anche.
Valerie chiede, non c'era per caso il rischio che rimanessero bloccati sulla navetta per la questione dei thruster? Io credo che la questione fosse che una volta che Calypso, quindi la capsula, avesse perso la ridondanza, quindi non è che stessero rimanendo completamente tagliati fuori dalla possibilità di manovrare la capsula, però una volta persa la ridondanza praticamente non c'era più il nulla osta per poter attraccare alla ISS, quindi avrebbero secondo me potuto rientrare immediatamente tra virgolette in sicurezza, nel senso che perdere un thruster significa che si perdono dei gradi di libertà di movimento della navetta, e non essendoci più la ridondanza si veniva a violare una delle procedure che ci sono per rendere possibile l'aggancio alla ISS, e li avrebbero fatti scendere senza attraccare, ma non senza la possibilità di manovrare, anche perché comunque Calypso, penso che l'hanno detto mille volte, che è super 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 manuale, volendo si possono escludere molti sistemi, quindi lo scotto sarebbe stato non poter attraccare alla ISS. Rimanessero bloccati, non credo che fossimo ancora a questo livello, da quello che ho capito.
Questa mi sembra una tipica domanda da conferenza stampa, perché sono anche un po' cattivi poi i giornalisti in conferenza stampa, quindi tirano fuori tutte le situazioni peggiori, ma se fosse successo, quindi sono curiosa anch'io di ascoltare questa conferenza, e magari la settimana prossima vi faccio, adesso vi ho parlato dello Starliner per 3 volte a fila, vi faccio una breve news, eventualmente vi riepilogo i punti salienti di quello che si sono detti e vedremo cosa dicono.
Sì, perché ci stavo guardando in diretta, stiamo trasmettendo le immagini in diretta proprio dalla ISS, quindi se volete potete, visto che adesso noi andiamo avanti col podcast e togliamo il focus dalla ISS, che comunque abbiamo visto il momento saliente che è l'ingresso di Butch e Sunita, potete continuare a vederlo sul canale YouTube di NASA, insomma, quindi come preferite, se vi va, perché normalmente gli astronauti subito dopo l'arrivo, dopo questo saluto, fanno un breve comunicato ai microfoni in cui insomma si dicono che finalmente sono arrivati, e poi il collegamento probabilmente tornerà alla programmazione standard di NASA TV. Come noi proseguiamo con la scaletta del podcast, e vedo che c'è una notizia ancora sul Vega, e no, dimmi cosa c'è, Marco?
Solo una cosa per aggiungere un'informazione sullo spunto della domanda che ci ha fatto Valerio P5. Ci sono vari tipi di ridondanza, naturalmente. Prima di tutto c'è la ridondanza, e la perdita della ridondanza è stato il primo dei problemi per cui serviva un ok di NASA ad avvicinarsi alla stazione spaziale. Immaginate che comunque si corre un rischio aumentato se a un certo punto tra i vari sistemi a disposizione ne perdete qualcuno, sistemi per orientare e dirigere la capsula. Poi c'è una ridondanza sviluppata con la duplicazione di sistemi identici, quindi due circuiti diversi che comandano lo stesso thrusters, ma poi ci sono anche delle ridondanze in termini di manovra che sono ottenibili sparando sequenze diverse di thrusters. Cioè l'effetto combinato di due thrusters che sono a una giusta distanza tra loro e orientati correttamente, ha lo stesso effetto magari di uno dei thrusters che viene a mancare perché si è guastato. In più, alla fine, ci sono anche qualcosa di più grosso dei thrusters, che sono i motori di manovra orbitali, quelli che serviranno poi per frenare Calypso per tornare a terra, che io penso che in casi estremi siano in grado, in maniera molto meno pulita, molto meno piacevole, ma comunque di indirizzare la capsula in modo tale da rientrare. E certo, non sarebbe lo scenario voluto, ma credo che oggi il punto principale, il problema più grande, sia stato quello di combinare il fatto di conoscere i sistemi di questa capsula e di abbandonare dei limiti molto conservativi che è normale avere nei primi voli, quindi estendere un po', essere più laschi nell'applicazione di certe regole e soppesare quali fossero le probabilità che ulteriori guasti a questo sistema, che è partito un po' acciaccato, è una perdita di qua, è un problema di là, e valvole che è andato noia, avrebbe potuto causare, quando un malfunzionamento tipo un thruster bloccato aperto, che quindi continua ad attuare, avrebbe potuto avere nelle vicinanze della stazione. Hanno perso molto tempo a fare questa discussione, a capire e a valutare con gli ingegneri di Boeing pro e contro di tutte queste cose. Quindi questo è lo scenario complesso che si va a valutare in tempo reale, ed è stato anche molto bello, secondo me, ma l'avete già detto, il sogno bagnato di ogni ingegnere, di ogni pilota collaudatore. Qualcosa che si rompe, quindi prova la tua mano. In effetti gli hanno fatto sparare parecchio i thrusters, prima di tutto, e poi l'avvicinamento, una parte dell'avvicinamento alla stazione l'hanno fatto sotto controllo manuale, abbandonando l'automatico. Poi tutto l'attracco se l'è fatto il computer di bordo. Però secondo me si sono divertiti, e poi dai, diciamolo, pochi minuti fa se la saranno tirata un sospiro di sollievo, non se ne poteva più. Loro sono bravi, professionisti, sicuro non si sono lamentati, però caspita, che calvario. La nostra discussione sul forum, se andate a vedere, è cominciata nel 2016 per questa missione qua, e vi ho detto tutto, sono 8 anni. Quindi anche la persona più paziente, un pochino diciamo che avrebbe avuto voglia di metterci una parola fine.
Vedo che Giuliano chiede: non hanno avuto anche perdite a bordo di elio? Allora, hanno avuto delle perdite di elio poco prima che parlassero di questo problema ai thruster, appunto parlavano di delle fuoriuscite di elio, non a bordo, perché la connessione dell'elio è nel modulo di servizio, quindi non nella navetta. Non so dirti se i thruster che non hanno funzionato sono quelli che avevano avuto delle perdite di elio a terra, quella perdita di elio a terra. Non so se il thruster che non ha funzionato era proprio quello, perché non ho preso il codice del manifold R1S2, adesso non me lo ricordo, ho pensato che non fosse importante, poi invece alla fine magari due appunti in più avrebbero aiutato, ma sicuramente lo diranno in conferenza.
Sì, poi l'elio serve a pressurizzare i propellenti, a spingerli verso la camera di combustione degli RCS, a questo serve, quindi il problema al limite è un problema sempre quello di avere una perdita di elio, non tanto per la salute degli astronauti, perché come diceva Veronica stanno nel modulo di servizio, ma che poi vi manca la spinta data da un gas inerte per mandare i propellenti nella direzione giusta in assenza di peso.
Chiedono in chat se c'è differenza tra spinta nello spazio e spinta a terra. Sì, c'è differenza. Infatti, Alessandro, se tu vai a vedere qualsiasi caratteristica di qualsiasi motore a razzo, c'è sempre il valore di spinta a livello del mare e valore di spinta nello spazio, e nello spazio la spinta è maggiore. Parliamo ora invece del Vega e do la parola a Paolo.
La notizia l'ha annunciata l'Agenzia Spaziale Europea, è il completamento con successo del test di accensione del motore riprogettato Zefiro 40 del secondo stadio del Vega C, il lanciatore leggero europeo che verrà gestito esclusivamente con un passaggio di consegne graduale da Avio, l'appaltatore principale, l'azienda aerospaziale italiana. Per capire di che test si tratta, ricordiamo la vicenda. Il secondo lancio del nuovo Vega C, cioè il l'evoluzione del lanciatore Vega, si è concluso con un insuccesso nel novembre del 2022, un insuccesso dovuto al malfunzionamento proprio dello Zefiro 40. Una prima inchiesta aveva individuato come causa del problema un difetto nel materiale di un componente dell'ugello di scarico del motore, che è stato quindi riprogettato. È stato fatto nel giugno del 2023 un test di validazione di questa modifica che è fallito. Quindi è stata disposta la riprogettazione dell'intero ugello di scarico, e per validare la quale è stato disposto proprio questo test del 28 maggio, che questa volta si è concluso con successo. Il motore si è acceso per i 94 secondi previsti e il test si è svolto in un banco di prova in Sardegna, cioè il secondo stadio del Vega C. L'esemplare di test del secondo stadio del Vega C è stato ancorato orizzontalmente al banco di prova e acceso per questa durata prevista. Durante il funzionamento il profilo di spinta è rimasto quello previsto teoricamente, quindi il test si è concluso con successo. Prossimi passi: deve essere eseguito un secondo test, dovrà essere eseguito a ottobre, e se anche questo avrà successo il Vega C potrà tornare in volo con un nuovo lancio. Comunque il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher ha commentato con soddisfazione la conclusione di questo test. Ha detto che il test più importante è stato superato, e quindi pur rimanendo un altro test, diciamo che può presentare meno incognite di quello precedente. Prima però del ritorno al volo del Vega C è in programma anche un altro lancio dell'ultimo esemplare della versione precedente di Vega, che è previsto invece per settembre, con il lancio del satellite Sentinel-2C, un satellite radar di osservazione della Terra del programma Copernicus dell'ESA. Il ritorno al volo del Vega C, se si svolgerà entro la fine dell'anno, potrebbe svolgersi alla fine dell'anno, quindi se avrà successo anche il test di ottobre, prevede la messa in orbita anche in questo caso di un satellite sempre del programma Copernicus, il Sentinel-1C, quindi un satellite simile. Ma Simonetta Cheli, responsabile dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, ha precisato che questa assegnazione è ancora da confermare. Non sappiamo se per ragioni tecniche o se per ragioni di scelta di politica commerciale, diciamo così, dell'ESA, da cui dipenderà questa decisione. Questo è un aggiornamento breve e per ora non c'è altro.
Grazie Paolo. E oggi la giornata, come vi abbiamo detto, è stata particolarmente piena, perché il secondo grosso evento di oggi, penso che tutti voi ne abbiate almeno sentito parlare, anche se non l'avete visto magari in diretta, è stato il quarto volo di test per Starship. E di cose ne sono successe. Ci racconta qualcosina Marco, che ha anche scritto un bell'articolo su Astronauti News, nel caso lo vogliate leggere se ci state ascoltando in differita.
Grazie del plaggone, Ricky. Sì, ovviamente, già solo l'evento di IFT4, quindi il quarto lancio di prova di Starship, avrebbe riempito probabilmente la settimana, no? In termini di densità di contenuti. Oggi invece non si è contenuto per niente, lo spazio ci ha regalato un sacco di roba da parlare e da seguire. E qual è la notizia? Beh, insomma, il quarto lancio è andato veramente bene, nel senso che, saputi a priori gli obiettivi, che erano di fatto simili a quelli del lancio precedente, cioè di riuscire in qualche modo a controllare il rientro del booster simulando nella maniera più simile possibile il profilo di volo per il rientro, che un giorno sarà a Boca Chica, ma che oggi è avvenuto nel centro del Golfo del Messico, e anche far sopravvivere la ship a tutto il volo, naturalmente, beh, al lancio prima di tutto, non così scontato, a tutto il volo che di fatto l'ha portata dagli Stati Uniti a un punto dell'Oceano Indiano vicino all'Australia, alle coste ovest dell'Australia, ma soprattutto di gestirne il rientro senza che andasse in mille pezzi, fino ad accompagnarla a uno splashdown non tanto di pancia ma invece di coda. Quindi non solo avrebbe dovuto sopravvivere alla sua parabola suborbitale, ma anche manovrare, fare il cosiddetto flip, quindi mettersi in verticale con un sistema propulso, quindi riaccendendo i motori e accompagnandosi dolcemente fino ad atterrare anche in questo caso sulla superficie dell'oceano. E questi due obiettivi sono stati decisamente centrati. Il decollo è andato forse un filo meno liscio di quello che abbiamo visto con la missione numero 3, perché uno dei Raptor è di fatto andato fuori gioco quasi subito, però il fatto di averne 33 aiuta, fanno parte di, appunto, l'accennavamo prima, di un concetto di ridondanza per cui in qualche modo si riesce a compensare, un po' aumentando la potenza degli altri, un po' magari allungando il tempo di accensione, alla mancanza di un certo numero di motori. C'è una resilienza alla perdita di un certo numero di motori. Un altro fattore innovativo rispetto ai lanci precedenti era l'introduzione della capacità di staccare e buttare via l'anello di congiunzione tra il primo e il secondo stadio, cioè tra booster e ship. Lo vediamo nelle immagini che Ricky sta mandando in questo momento in diretta, se ci seguite via video. Di fatto si è risparmiato qualche centinaio di chili di acciaio, perché una volta distaccato il booster dal resto del razzo non è certamente necessario riportarsi anche quel pezzo a casa, e quindi probabilmente si va ad alleggerire, a guadagnare un po' in capacità di manovra con il primo stadio in rientro. È stato molto bello il fatto che, tranne un momento, diciamo subito dopo l'arrivo in orbita, anzi l'arrivo a fine corsa di ship, sono state sempre disponibili le immagini. È qualcosa di straordinario, perché anche nei momenti peggiori da un punto di vista dinamico si è sempre avuta una diretta 1080p che ha mostrato cose pazzesche, ma ci arriviamo. Intanto vediamo cosa è successo al booster. Booster 11 è sopravvissuto al boost back, è sopravvissuto al distacco dell'anello dell'hotfire, è riuscito a manovrare correttamente. Sappiamo che a un certo punto è svampato uno dei Raptor, si è visto durante la discesa verso l'oceano questa sfiammata, ma le immagini più belle, sempre che sta mandando Ciricchi, sono state proprio quelle dell'arrivo, dell'appoggio dello stadio sulla superficie dell'oceano, e poi piano piano si è inclinato ed è andato a tuffarsi. Ora io spero che SpaceX, senza dirlo a nessuno, abbia mandato vascelli di supporto in tutti e due i posti, cioè più o meno tanto lo sapevano col GPS dove andava a finire, se lo son calcolati, quantomeno per star dentro la zona riservata di, diciamo, di sicurezza dove non far entrare navi. Quindi io spero che vadano a vedere e che ci sia qualcosa da recuperare, che non si sia inabissato. Questo naturalmente non per metterlo in un museo, ma perché c'è un enorme valore informativo andando ad esaminare l'hardware, se mai riuscissero a metterci le mani sopra. Archiviato l'atterraggio, l'ammaraggio del booster, che fa ben sperare per eventualmente tentare relativamente presto di portarlo davvero a Boca Chica, possiamo concentrarsi su quello che è successo alla ship. Dicevo, una volta arrivata in orbita, una volta arrivata sulla sua traiettoria suborbitale programmata, ha cominciato questa sua grande parabola che l'ha portata a sorvolare una parte dell'Africa, il Madagascar, e poi a ritrovarsi al di sotto dell'Indonesia, nelle vicinanze dell'Australia. Tutta questa fase ha avuto una lunga assenza di segnale video, anche se la telemetria è sempre arrivata e ha consentito di controllare un pochino l'andamento della situazione, sapere che c'era un link radio costantemente attivo. Dinamica volo di SpaceX ha potuto seguire tutte le fasi e sapere che, o confermare quantomeno, che ship era stata immessa nella traiettoria prevista. Ma finalmente a un certo punto le immagini sono tornate e abbiamo potuto seguire con grande piacere, e con la colonna sonora di 2001 sia nello spazio, quindi penso il valzer di Strauss, tutta la fase di volo, fino al fatidico momento dell'interfaccia di rientro, che di fatto è il nome tecnico del momento in cui la parabola si abbassa e comincia ad incontrare gli strati più densi dell'atmosfera. Questo era un momento cruciale perché si voleva verificare non solo che lo scudo a mattonelle che serve a far sopravvivere a Starship il rientro avrebbe tenuto, anche perché gli sono state rimosse alcune piastrelle in punti tattici, ma anche che le superfici di controllo, quelle alette tipo canard, sia anteriormente che posteriormente, erano in grado di governare l'assetto, di controllare questo rientro, piegandosi in modo opportuno, seguendo l'algoritmo che gestisce il volo. Questo obiettivo sembra essere stato centrato pienamente, tant'è che si è potuto anche e a lungo vedere un volo così stabile e con una coreografia di colori così tranquilla e calma, che a un certo punto mi sono posto il problema di guardare l'orologio per capire se le immagini si fossero frizzate oppure se fossimo veramente ancora in diretta ricevendo i dati. La risposta esatta era la seconda, e poi ogni dubbio è stato fugato, e anche qui Ricky ci viene in aiuto con qualche immagine. Quando vedete l'orologio avanza, le immagini sembrano ferme, ma a un certo punto l'interazione con l'atmosfera si fa evidente, perché appaiono dei pennacchi, chiamiamoli di fumo, chiamiamoli di, non so, di interazione con l'atmosfera, che si sono fatti via via sempre più luminosi, finché poi sono arrivate le sfiammate date dall'azione del calore sempre crescente, sempre tenuto sotto controllo, del plasma causato dal rientro di questo enorme oggetto, di questa balena spaziale in atmosfera a velocità altissime, intorno ai 26.000 km orari. L'idea è quella di sfruttare l'attrito con l'atmosfera per frenare, altrimenti bisognerebbe portarsi il propellente a bordo sufficiente per gestire tutta la fase di discesa. Non è niente di nuovo, è esattamente il tipo di rientro che faceva lo Space Shuttle, quindi c'è un sottile gioco di equilibrio in modo tale che frenate a sufficienza da perdere velocità, ma non così bruscamente da far alzare le temperature oltre le tolleranze dello scudo termico e finendo col fondere tutto. Che poi è anche un po' successo, però, devo dire, perché nelle fasi finali di questo volo, cosa abbiamo visto? Intanto che le immagini arrivavano da una telecamera puntata su una delle alette canard, da una di queste alette di controllo, e a un certo punto lo scudo termico, io credo nella zona della giuntura meccanica tra l'aletta e il corpo di ship, dove credo sia probabilmente davvero difficile creare una zona protetta veramente efficace, no? Perché queste superfici non esattamente regolari. Ecco, da lì è cominciata una sorta di autodistruzione di questa aletta. All'inizio si sono viste un po' di sfiammate, poi una serie di piastrelle staccarsi una dopo l'altra, un po' come quando saltano le piastrelle dal muro. E poi invece si è vista proprio l'azione, e la mia testa, i miei ricordi sono andati alla missione Columbia, si è vista proprio l'azione del plasma incandescente andare a fondere piano piano la struttura in acciaio delle alette, tant'è che si vedevano i frame di supporto interni incandescenti letteralmente al calor bianco. Ma nonostante questo, la resilienza di questa aletta è stata stoica, eroica, non si è staccata. Naturalmente non so quanta efficacia avesse conciata in quel modo come effettivamente superficie di controllo, sta di fatto che la ship non ha cominciato a girare su se stessa in maniera incontrollata, è riuscita a mantenere il suo assetto a sufficienza da tenere intanto le quattro antenne Starlink costantemente puntate. Grazie Ricky, esattamente questo è il punto. Se ci ascoltate in audio e vorrete andare a recuperare questi minuti in diretta, nella nostra diretta registrata, vedrete proprio che ci sono piastrelle, pezzi di aletta che si staccano, e si vede bene illuminata dall'interno tutta la struttura. Ecco, nonostante questi danni importanti, Ship è riuscita a sopravvivere, è riuscita a rimanere in controllo, è riuscita ad impennarsi, a riacendere il motore e a scendere, o i motori, non sappiamo bene, non sono riuscito a seguire bene tutti questi dettagli che forse non sono stati nemmeno dati, a scendere verso la superficie dell'oceano. Diciamo che le telecroniche di SpaceX sono assolutamente coinvolgenti, ma come lo sono una partita da stadio. L'analisi tecnica delle prestazioni viene fatta nel dopo partita, diciamo, no? Mentre il momento della diretta e ovviamente avete le conduttrici che erano completamente sbiellate e comprensibilmente super entusiaste di quello che vedevano. Credo sia la prima volta in assoluto che dallo spazio ci vengono restituite immagini in diretta di del razzo che si distrugge, si consuma in atmosfera, spiattellando sporco e metallo fuso sulla telecamera, andando fino a rompere il vetro. C'è il tifo da stadio dei dipendenti di SpaceX che a ogni cosa che vedono, che li entusiasma. Ale, io mi sono visto tutta la diretta con un ghigno, entusiasta per quello che vedevo, ma da europeo ho anche, devo dire, masticato amaro, perché noi facciamo gioia che abbiamo sistemato, e giustamente, il secondo stadio di Vega C, e che il prossimo 9 luglio lanciamo l'Ariane 6, sembra che abbiamo fatto l'impresa, ma effettivamente il controllo del futuro sta oggi nelle mani di SpaceX, e queste cose qua secondo me lo dimostrano nei fatti. E quindi benissimo. Ovviamente quello che stiamo vedendo, cioè questa aletta che si distrugge, è anche il sintomo di quello che in qualche modo, se vogliamo, è l'aspetto negativo di questa missione. Bene che è rientrata, male perché probabilmente è rientrata per il rotto della cuffia, e le prestazioni di uno scudo termico così non sono accettabili. Primo, perché c'è un altissimo rischio di perdita della missione, ma secondo perché l'idea è di riciclare tutto. Quindi probabilmente il voto più alto se lo prende il booster, perché per quello che abbiamo visto, a parte qualche sfiammata dei motori, anche lì da capire bene, comunque è ritornato e probabilmente sarebbe stato riparabile, si spera, ma senza dubbio la ship, sarebbe bello anche lì se ci fosse quella nave appoggio segretamente mandata per vedere, non è sopravvissuta bene al rientro, è rientrata per il rotto della cuffia, e i problemi importanti allo scudo termico vanno risolti in tempi brevi, perché in qualche modo questa nave da trasporto deve entrare in servizio, e prestazioni così sono comprensibili in un volo di test, sono inaccettabili per un veicolo che deve essere dichiarato operativo. Anche qui non è una critica, è normalissimo che sia così. In qualche modo le imprese di SpaceX ci aiutano a vederli come se fossero magici, che gli riesce sempre tutto. In realtà le leggi della fisica sono le stesse per tutti, e mentre da un lato fanno enormi balzi in avanti, dall'altro qualche lavoro, qualche rifinitura, qualche progetto avrà bisogno di più tempo, di più test, e torneremo coi piedi per terra. Comunque, tanto di cappello, enorme passo avanti. Speriamo che ci sia un commento più tecnico di quello della diretta di oggi presto, perché ovviamente noi nerd ste cose ci piacciono, vogliamo sapere. E normalmente poi SpaceX si prende il suo tempo, ma poi fa questi debriefing sul suo sito, dove va nei dettagli, un pochino più nei dettagli rispetto alla diretta, e ci racconta che cosa hanno scoperto, eccetera, eccetera. Quindi non vedo l'ora che tornino a volare, magari con questa FAA, e finisco qui, con quella FAA che ha dato questi permessi abbastanza flessibili, per non condannarli a farsi altri 2 mesi di indagini. Ecco, speriamo che tornino a volare relativamente presto.
Io penso che non lo sappiano neanche loro, sai Marco, al momento del lancio, perché è proprio, non è solo una navetta nuova, cioè è un intero sistema nuovo con un sacco di interazioni tra le varie componenti, e credo che lì per lì quello che vedono loro è quello che vediamo noi, e fanno fatica un po' a spiegare che cosa sta succedendo, perché credo che non lo sappiano.
Sì, no, è impossibile fare un'analisi a ridosso del lancio, assolutamente. Però facevo questo parallelo mentale, no? Se lasciamo da parte un attimo l'hype, perché si tratta di SpaceX e di questa bestia stupenda che lanciano, i dettagli geek che sono usciti oggi dalla diretta di CST100, no? Queste schermate di telemetria condivise, ricchissime di dettagli, che sono un duplicato esatto di quello che Butch e Sunny Williams hanno visto, sono oro o chicche veramente preziose per i nerd, che dicono molto sul funzionamento dei sistemi rispetto a comunque immagini stupende, ma povere di dettagli tecnici, perché limitate per loro natura.
Io dico, vabbè, due parole, che cioè concordo con quello che ha detto Marco. Cioè la mia esperienza del lancio di oggi di Starship è comunque stato lo stupore di vedere comunque arrivare ship fino in acqua, perché io quando ho visto quella aletta cominciare a disintegrarsi ho detto vabbè, prima o poi per dare un segnale. Invece probabilmente la scelta anche di utilizzare l'acciaio per questa navetta l'ha resa potenzialmente molto robusta a questo tipo di sollecitazione. Okay, una volta entrata bene, stabilmente, e tra l'altro sentivo da quello che dicevano che il punto di massimo calore in realtà l'aveva superato. E i problemi grossi, così lo scopro anch'io vedendo queste immagini, quando la pressione aerodinamica si fa più forte e quindi magari il calore, seppure minore, inizia a premere di più sulla struttura e magari insinuarsi in quella così in quella porzione un po' delicata che è proprio l'attuatore della aletta, che il razzo ha comunque supportato l'atterraggio. Però se noi dobbiamo pensare che questo oggetto deve atterrare con una precisione estrema, chiaramente aver perso l'aletta avrebbe probabilmente fatto sì, ok, l'hanno tirata in piedi, si è accesa, si è messa, ha fatto il flip, però probabilmente senza quell'aletta non sarebbe successo la verticalizzazione finale nel punto esatto dove deve atterrare. E questo vuol dire che di fatto, se Starship sarà presa al volo, se continua questa timeline esattamente come il booster, significa non arrivare al punto preciso e quindi di fatto a schiantarsi da qualche parte, bene o male, nel bene o nel male. Quindi sono rimasto con questo, anche un po' come Marco, con questo doppio sentimento, nel senso, benissimo, però probabilmente ancora della strada c'è da fare. Non vedo lui adesso. Musk sembra che abbia detto: il prossimo volo proviamo a prendere al volo il booster. Anche lì diciamo, ok, il booster cioè sembra che sia andato bene, però pensate, se il booster magari si sbaglia, poi tira giù Mechazilla, e insomma sono delle scelte che devono prendere ponderate, quelle di SpaceX, quindi staremo a vedere. Speriamo che appunto le licenze della FAA, visto che comunque il volo di oggi penso che, nonostante quello che abbiamo visto, si sia svolto in tutti i limiti prestabiliti nelle zone di sicurezza, anche perché col fatto che non hanno fatto riaccensioni in orbita, di fatto una volta che la ship è decollata e ha preso la sua traiettoria, balisticamente è atterrata esattamente dove doveva, è rientrata esattamente dove doveva rientrare, quindi siamo perfetti. Quindi speriamo che si possano avere delle reiterazioni successive per vedere se effettivamente ci sono i margini per migliorare queste cose che ancora, questi problemi che ci sono ancora. Ultima chiosa, io credo che veramente le immagini che ci sono state regalate in diretta durante il rientro sono qualcosa da togliere il fiato, ma penso anche all'ingegnere, all'esperto di dinamica, di fluidodinamica, di rientro ad alta velocità, che riesce a vedere in tempo reale quello che sta succedendo e può comunque avere un feedback preciso di quello che sta succedendo sulla navetta ed eventualmente prendere delle azioni correttive, non solo basandosi sulla telemetria che avranno scaricato a IOSA, però vederlo anche visivamente è molto molto bello e da togliere il fiato.
C'è un'ultima cosa da accennare, secondo me, sempre utile, che da capire. È naturalmente l'ingegnere della fluidodinamica di cui parlavi tu, Ricky, avrà svolto decine, se non centinaia, di simulazioni. Normalmente il comportamento in volo di questi oggetti viene simulato con dei modelli che modellano l'atmosfera, la velocità, tutti i fattori. Quindi di per sé probabilmente l'ha fatto talmente tante volte da avere tutto il profilo di volo nella mente. Il vero valore aggiunto, come dicevi tu, è quello di verificare allo stesso tempo le ipotesi che erano state fatte su quanto robusto fare certe zone, bla bla bla, anche con la validazione dei modelli di atmosfera e di interazione tra l'oggetto e l'atmosfera che sono usati per i calcoli a terra. Quindi fai una doppia verifica sul razzo in sé e sulla simulazione, sul sistema di simulazione che viene utilizzato a terra per il progetto. Quindi ultimissima cosissima, sono sicuro che arriveranno dai soliti noti, quindi NASA Space Flight, Team Dodd e i suoi amici, una caterva di video stupendi che, oltre a essere una gioia per gli occhi, probabilmente ci daranno ulteriori indizi per cosa ha fatto sflambare quel Raptor in fase di decollo. Sarà interessantissimo, perché sono sicuro che hanno tempestato di telecamere ad alta definizione, turbo zoom ovunque, arrivano dopo qualche giorno. Vi consiglio di tenere gli occhi aperti su YouTube se li seguite.
Non solo loro, ma anche chi fa i modelli in 3D. Mi ricordo che per i FT3, che non si capiva bene come era posizionata la ship durante il rientro, c'è chi è riuscito a creare un modello 3D a seconda delle immagini che vedeva e ci ha fatto capire come è scesa la ship, insomma, prima di bruciarsi.
Questa volta avrà il compito più facile, perché è stata super super stabile.
Sì.
E comunque, se volete invece tenere d'occhio qualcos'altro, potete tenere d'occhio forumastronautico.it, dove chiaramente abbiamo la discussione, il thread dedicato agli FT4, che ovviamente nei minuti, durante la diretta del lancio, il bot lo trasforma in un posto super blindato con solamente commenti di tipo stringente, tecnico che ci danno l'idea della cronostoria di quello che sta succedendo. Adesso invece ha passato...
Quasi blindato.
Esatto, passato il momento caldo, ci si può assolutamente lasciare qualche considerazione in più, e quindi potete vedere anche, insomma, la nostra community come sta vivendo anche le ore successive a questa cosa. Ringrazio Marco anche per l'articolo su Astronauti News, che è riuscito a farlo uscire praticamente a tempo di record, quindi grazie Marco, ma ringrazio anche tutti gli articolisti di forum di Astronauti News che scrivono quotidianamente le notizie che trovate sul portale di notizie. Ringrazio voi se ci condividete. Se vi piace quello che facciamo, visto che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e l'unica nostra così missione è quella di farci conoscere, se vi piace quello che facciamo, vi ringraziamo se condividete i nostri contenuti che sono completamente liberi e da pubblicità. Non ci sono banner, non ci sono strumenti di advertising per fare monetizzazione, perché siamo un'associazione senza scopo di lucro e ci basiamo solamente al nostro tempo libero da volontari che dedichiamo a questa associazione. E se vi piace particolarmente quello che facciamo, potete tranquillamente fare una donazione libera, che dei vostri soldi noi non ne facciamo niente di personale, ma li reinvestiamo completamente nell'attività dell'associazione, a partire dalla strumentazione che utilizziamo per fare il podcast, visto che stiamo parlando in podcast in questo momento, a pagare l'hosting dei nostri siti. Oggi tra l'altro Forum Astronautico è stato bombardato di accessi, quindi ha sofferto un po', e dobbiamo insomma comunque affidarci a dei provider che abbiano una struttura robusta per non saltare per aria in queste giornate calde. E quindi potete farci una donazione libera su www.isa.it/sostienici, potete farla via PayPal, potete farla via bonifico, e se la donazione è superiore ai 15 euro potete anche ricevere in omaggio la tessera di sostenitori di ISA, che è una tessera che noi ridisegniamo per quanto riguarda la grafica ogni anno, quindi ogni anno me ne proponiamo una nuova, così vi stimoliamo anche, diciamo, a fare una donazione annuale per sostenerci. Non vi dà diritto a nulla, però insomma è un regalo che vediamo che è anche apprezzato, e se decidete di volere la tessera e fate una donazione, mi raccomando, sia che la facciate via PayPal per sicurezza, ma soprattutto se la fate via bonifico, accompagnate la donazione magari ad una mail scritto a info@isa.it scrivendo: ho appena effettuato una donazione, gradirei ricevere la tessera a tal indirizzo, visto che in caso contrario non abbiamo modo di risalire al vostro indirizzo per ovvie ragioni di privacy, quindi dovete comunicarcelo voi proattivamente. Vi ringraziamo molto e continuate a seguirci. Ora abbiamo passato la metà della puntata, quindi ci aspetta la rubrica più amata di Astronauticast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La Stazione Spaziale Internazionale è un avamposto remoto che può produrre molto poco di quello che consuma, non soltanto per sostenere la vita degli astronauti a bordo, quindi cibo, abiti e altro, ma anche per provvedere alla manutenzione e ampliamento della struttura, quindi per avere nuovi esperimenti e per sostituire i componenti che si rompono. Per questo scopo sono stati progettati una serie di veicoli cargo, cioè una serie di veicoli automatici, robotici, che hanno portato rifornimenti alla stazione spaziale per poi, nella maggior parte dei casi, raccogliere i rifiuti, il materiale di scarto, da distruggere distruttivamente nell'atmosfera. Alcuni di questi veicoli hanno avuto la possibilità di riportare a terra quantità molto limitate di cargo, non più di poche tonnellate o poco più di una tonnellata. Questi veicoli li conosciamo, sono relativamente famosi, parliamo della Progress, il vecchio ATV europeo, l'HTV giapponese e più recentemente i veicoli americani Cygnus e Dragon Cargo. Ma ce n'è uno che è un veicolo cargo che è relativamente poco conosciuto e che in realtà è stato il più versatile che vorrei ricordare, cioè il Multipurpose Logistics Module, che si basa su un'idea semplice. L'MPLM, come viene anche chiamato in sigla, non ha capacità di propulsione autonoma, cioè deve essere portato da un altro veicolo nello spazio. L'MPLM viaggiava nella stiva dello Space Shuttle. Una volta attraccato lo shuttle alla stazione spaziale, il braccio robotico lo estraeva dalla stiva, lo agganciava a un boccaporto della stazione spaziale e gli astronauti potevano entrare in questo veicolo per svuotarlo, prelevare tutto il materiale da lasciare sulla stazione e riempire il veicolo di materiale da riportare a terra. Dopodiché, sempre il braccio robotico sganciava dalla stazione l'MPLM, lo rimetteva nella stiva dello shuttle che poteva rientrare a terra. L'idea è peraltro molto vecchia nel programma della stazione spaziale, anzi risale al programma della stazione americana Freedom, quello che poi sarebbe diventata la stazione internazionale, si sarebbe trasformata nella stazione internazionale. Una tecnologia di questo genere quindi era già prevista in quei primi progetti di Freedom. Ma all'inizio degli anni 90, tra il 1992, questo veicolo avrebbe dovuto essere realizzato da Boeing nell'ambito della stazione Freedom, ma all'inizio degli anni 90, dicevo, l'Agenzia Spaziale Italiana cominciò a compiere una serie di studi per un veicolo di questo tipo, un contenitore di questo tipo, un contenitore cargo di questo tipo, che poi venne proposto e accettato dalla NASA nell'ambito del programma della Stazione Spaziale Internazionale. In cambio della costruzione di 3 esemplari di questo MPLM, che sarebbero poi diventati di proprietà della NASA, l'Italia, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana, ricevette in cambio del tempo astronauta nel laboratorio americano Destiny, cioè la possibilità di compiere esperimenti scientifici per una quota del tempo nel laboratorio americano. Quindi si è trattato sostanzialmente di una sorta di baratto. Il primo volo di questo MPLM avvenne nel 2001. Questi 3 esemplari vennero realizzati. Gli vennero dati dei nomi di artisti e personaggi, inventori italiani del Rinascimento, Leonardo, Raffaello e Donatello, e solo 2 di questi però vennero utilizzati nell'ambito del programma della stazione spaziale, cioè Leonardo e Raffaello. In totale fecero 12 voli questi MPLM, il primo lo ricordavo nel 2001 a bordo della missione STS-102. Nell'ambito di queste missioni, di queste 12 missioni, l'ultima delle quali si concluse nel 2011 con la missione STS-133, Questi veicoli portarono nello spazio, sulla stazione, fino a una dozzina di tonnellate di materiale, e riportarono a terra fino a una decina di tonnellate. 12 tonnellate circa è il massimo, ed è un record nell'ambito di questo tipo di veicoli cargo. Gli altri, che sono arrivati alla stazione spaziale, non hanno potuto trasportare non più di circa 8 tonnellate. Per quanto riguarda il materiale riportato a terra, abbiamo detto poco più di 9.000 kg, 9.200 e qualche cosa kg, che è molto più della tonnellata o poco più che possono riportare veicoli come la Dragon Cargo. Nell'ultima missione, quindi parliamo di STS-133, nel 2011 venne installato sulla stazione permanentemente il modulo Leonardo riconvertito, cioè si decise di lasciare stabilmente uno di questi MPLM, aggiornandolo in modo da poter rimanere nello spazio per lunghi periodi. Venne ribattezzato PMM, cioè Permanent Multipurpose Module, e si trova ancora attraccato alla stazione. Ma anche Raffaello, che in questi anni non ha volato nello spazio, sta per ritornare nello spazio, perché è stato ceduto ad Axion Space, l'azienda spaziale privata, che sta realizzando un'estensione della stazione spaziale internazionale, che poi diventerà parte di una stazione commerciale autonoma. Questa estensione si chiama Axiom Orbital Segment e prevederà come moduli proprio l'MPLM Raffaello, che sarà riconvertito e utilizzato prima sulla stazione spaziale internazionale e poi nella futura stazione. Quindi i due moduli stanno per volare, ancora tra almeno un anno o due, stanno per tornare a volare nello spazio, entrambi sulla stazione spaziale internazionale. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Gli MPLM sono come il maiale, non si buttano via niente.
Tranne Donatello, che insomma è stato cannibalizzato in grande
parte. Però mai buttato. Ok, passo un attimo alla scaletta, che l'ho persa dal focus, eccomi qua. E Matto, ci parli di qualche cosa, di qualche problemino, povero Hubble, che inizia a avere veramente la sua età.
Esatto, Hubble ormai ne ha 34 e l'età comincia a farsi sentire. Nonostante abbia avuto, diciamo, dei lifting, delle sistemazioni nel corso degli anni, sappiamo l'ultima è stata nel 2009. E, allora, per chi ha letto l'articolo su Astronauti News, sa già, o ha letto in giro, che Hubble ha interrotto le proprie operazioni scientifiche intorno al 24 di maggio di quest'anno. E lo abbiamo saputo solo una settimana dopo, intorno al 31, e l'altro giorno abbiamo avuto un update, diciamo, da parte di NASA sui piani futuri che l'agenzia vuole portare avanti con il telescopio. E il problema è sempre al solito giroscopio. I giroscopi sono uno dei 5 metodi utilizzati da Hubble per mantenere l'assetto. Hubble ha a bordo 6 giroscopi che non sono i giroscopi originali che sono stati lanciati nel 1990, ma appunto, come dicevo, sono stati sostituiti insieme a tante varie componenti nel corso delle varie missioni di riparazione, le famose Hubble Servicing Mission. E, appunto, il giroscopio sta dando dei problemi, diciamo sostanzialmente dalla lettura massima è saturato questo giroscopio e quindi non fornisce indicazioni affidabili sulla direzione di rotazione e sulla velocità di rotazione del telescopio, che è sostanzialmente lo scopo del giroscopio. Viene impressa una certa velocità costante, e sappiamo per le leggi di fisica di conservazione del momento angolare tutta la serie di conseguenze che portano a applicare una forza o comunque provare a cambiare il momento angolare di un oggetto che non vuole cambiare il proprio momento angolare. E niente, ecco, quindi prima di un paio di giorni fa non sapevamo cosa NASA volesse fare, sapevamo solo che, ma questo ancora prima dai comunicati che sono usciti recentemente, NASA ha tantissima fiducia in Hubble, ha detto che lo vuole utilizzare fino alla fine del decennio questo, quindi fino al 2030, e spera di utilizzarlo anche quantomeno nella prima metà del 2000, diciamo decennio 2030-2040, quando Hubble avrà il suo numero considerevole di anni, e lo utilizzerà in tandem con altri osservatori come per esempio il James Webb o con Nancy Grace, che diciamo è l'erede, diciamo il successore di Hubble. Appunto questo giroscopio che adesso vedete al volo in... per chi ci sta seguendo in diretta lo vede, scusatemi, ok, è praticamente questa cosa qua. Quello che dà problemi, si vede pochissimo, è quel sottile filo, ne avevamo già parlato ancora a novembre e ancora ad aprile, perché diciamo questo problema non è un problema che è successo così, è un problema che è ricorrente sempre sullo stesso giroscopio, ed è quel filetto lì sostanzialmente è immerso in un fluido molto denso e trasporta elettricità, dati, informazioni verso il giroscopio e dal giroscopio all'elettronica di bordo di Hubble, e può
scorrodersi. Scusa Matto, sì. per chi non ci sta seguendo in diretta, ricorda un po' questo filo, il filo di nylon di una canna da pesca.
Esatto, è vero, è quella, diciamo, sia come spessore ma anche come colore, ricordo esattamente quello. E appunto, ecco, ci sono questi problemi, c'è stato questo problema di corrosione e le letture non sono corrette. NASA, anzi, il telescopio è andato in safe mode, quindi ha sostanzialmente sospeso le operazioni scientifiche e non ha più prodotto dati. E nel frattempo il team a lavoro a terra ha provato a cercare una soluzione, hanno provato a tramite una patch software, sappiamo che adesso non c'è più lo shuttle per andare a sistemare Hubble, e anche se ci fosse non sarebbe una missione che si può decidere in 2 minuti di fare, hanno provato a fare un reset dal lato software di tutta l'elettronica del giroscopio, ha funzionato. Solo che ha funzionato temporaneamente, per un paio di settimane i dati sono arrivati corretti, ma poi ha cominciato di nuovo a restituire letture errate. Quindi cosa hanno fatto i tecnici? Hanno deciso di sospendere definitivamente le operazioni di osservazione con quelli che sono 3 giroscopi, perché Hubble ne ha 6 a disposizione, ne utilizza 3 e 3 sono di backup, la famosa ridondanza di cui si parlava prima, e ha deciso di cambiare la modalità, passare da 3 a un solo giroscopio, mantenendo quell'altro funzionante come backup. Questo dovrebbe garantire un 70% di probabilità di sopravvivenza fino al 2035, più che altro perché abbiamo questo time frame, questa data di scadenza, è data dal tipo di giroscopi che abbiamo. Ci sono 2 tipi diversi di giroscopi all'interno, ci sono i flex lead, gli head standard flex lead gyros, che sono diciamo quelli normali, standard, e ci sono quelli enhanced, quindi sostanzialmente quelli pelettino migliori, che sono sostanzialmente dotati di una patina di argento che permette, quantomeno non è che impedisce la corrosione, ma la ritarda, e quindi diciamo hanno più vita utile. Siamo circa a metà ore complessive girate dei giroscopi, e quindi si prevede un'altra decina di anni sostanzialmente di operazioni. E la procedura non è nuova, è stata testata nel 2008, quando peraltro Hubble stava già operando in modalità 2 giroscopi, quindi hanno detto siamo in 2 modalità doppio giroscopio, proviamo a vedere cosa succede a lavorare con una, hanno visto che non ci sono impatti dal punto di vista delle operazioni, c'è solamente una riduzione dal punto di vista della produzione scientifica. Avendo un solo giroscopio e non 3, ovviamente bisogna far fare più lavoro a tutti gli altri strumenti, diciamo. Adesso le operazioni prevederanno appunto una maggiore coreografia tra tutti gli strumenti. Avremo un magnetometro, che è sostanzialmente una bussola, misura l'orientazione di Hubble all'interno del campo magnetico terrestre e quindi ci dice come è orientato. Ci sarà il sensore del Sole, il Sun Sensor, che sostanzialmente misura la posizione di Hubble rispetto al Sole. Sappiamo che Hubble non può guardare direttamente il Sole perché la luce è troppo intensa e rovinerebbe le ottiche e i sensori di Hubble, e quindi non vogliamo guardare. E a proposito del Sole, questa riduzione a un solo giroscopio ha, diciamo, ridotto anche il campo di osservazione di Hubble, nel senso che Hubble ha un certo angolo di protezione rispetto al Sole anche per la luce diffusa che entra dentro al telescopio stesso. All'inizio erano 50 gradi, poi con il passare degli anni, quindi con maggior numero di giroscopi che cominciavano a dar problemi, si è aumentata a 54, adesso siamo a 60 gradi. Quindi appunto magnetometri, sensori del sole e il giroscopio. Questo permettono a Hubble di puntare entro i 10 gradi dall'obiettivo che si vuole osservare, sia una stella, una galassia o qualsiasi altra cosa. E poi entrano in gioco gli star tracker, che sono uno degli altri sistemi di puntamento e di mantenimento dell'assetto di Hubble, che permettono di, in combinazione sempre con il giroscopio, di ridurre l'errore da 10 gradi a qualche decina di arcosecondi. Un arcosecondo è un 3600esimo di grado, 360esimo di grado. Abbiamo poi il Fine Guidance Sensor, che è, diciamo, il sensore puntamento fine, che interviene ed è ancora, appunto, come dice il nome, ancora più preciso, punta una stella guida che individua e posiziona Hubble entro i 150 milliarcosecondi dall'obiettivo, e poi ci possono essere degli aggiustamenti, diciamo, continui di precisione per raggiungere i 20 milliarcosecondi di errore che servono ad Hubble per avere il puntamento perfetto. Per dare un termine, diciamo, di paragone, perché si parla di miliardosecondi, per chi fa astronomia e astrofisica più o meno bazzica questi campi, va bene, è come mantenere puntato un laser su una monetina quindi una moneta da un euro a circa 300 km di distanza. Capite quindi la precisione necessaria che Hubble deve avere per ottenere le immagini che noi siamo abituati. La cosa positiva di tutti questi, cioè uno potrebbe dire, bon, perfetto, abbiamo tutta questa coreografia complessa, abbiamo appunto questo svantaggio di un maggior angolo di protezione dal sole, ma alla fine la stabilità che Hubble riesce a raggiungere è sostanzialmente identica nel puntamento rispetto a quando ha tre giroscopi. Quindi una volta che abbiamo fatto tutta questa coreografia siamo molto più lenti, però riusciamo a puntare e osservare il nostro oggetto quasi in maniera, diciamo, come se avessimo tre giroscopi. Non è che la qualità scientifica viene compromessa. L'unica compromissione, appunto, è questa cosa qua di angolo di protezione del sole e una riduzione, ovviamente, tutta questa coreografia impiega molto più tempo a puntare l'oggetto. Quindi abbiamo circa un 10-12% di riduzione nel tempo di osservazione, e una riduzione anche negli oggetti che posso, cioè d'ora in poi non potremo più osservare oggetti che sono all'interno dell'orbita di Marte, quindi oggetti molto vicini ad Hubble, quindi per esempio Venere, anche se comunque ascoltando poi la conferenza stampa che ha fatto NASA, hanno detto che oggetti così costituiscono circa l'1% di tutte le osservazioni di Hubble, quindi sostanzialmente è una cosa irrisoria in termini di perdita scientifica. Dicevano che l'ultima osservazione di Venere doveva essere tipo 2018-2019, ecco, quindi abbiamo tanti altri strumenti per osservare oggetti più vicini, Hubble lo lasciamo all'universo profondo. E, concludendo, questa è un'operazione che impiegherà un po' di tempo. NASA adesso quindi sta trasformando tutte le procedure, tutte le routine, sia a terra sia sul telescopio, per questa nuova modalità di operazione, che non è una modalità temporanea ma sarà definitiva. E ci vorrà ancora un paio di settimane, intorno a metà giugno dovremo avere un aggiornamento e Hubble dovrebbe riprendere l'operatività. Ultimissima nota, visto che prima abbiamo parlato di SpaceX, abbiamo parlato di missioni Dragon, hanno chiesto, ovviamente sappiamo che i giornalisti sono sempre curiosi, hanno chiesto della famosa missione Polaris verso Hubble. E quello che hanno risposto i due membri di NASA che erano presenti in teleconferenza è stato un no, non abbiamo deciso di farla, non tanto per una questione di fattibilità, o meglio sì, c'era da fare lo studio, era uno studio di fattibilità, non uno studio di ti do i soldi, lo vai a fare, è solamente uno studio, vediamo se è possibile da fare. E hanno visto che comunque ci sono alcuni rischi, per esempio l'interfaccia satellite, cioè Hubble con la sonda che andava a visitarlo, era lo shuttle, che era anche l'oggetto su cui era stato lanciato, quindi diciamo era anche un po' più facile. E adesso ci sarebbe da sviluppare tutta la nuova interfaccia con un satellite, con Hubble che ormai sta comunque producendo dati scientifici, quindi rischiare di rovinare e perdere Hubble definitivamente in questo momento non ne vale la pena. Quindi hanno detto di no, stanno valutando, eventualmente hanno ringraziato SpaceX per i dati forniti, per lo studio fornito, sono poi tutti dati proprietari, quindi non sono andati nel dettaglio, e quindi diciamo che la missione Polaris Dawn non dovrebbe vedere l'attracco con Hubble, ma semplicemente la loro EVA che si sono detti di fare per divertimento. Quindi appuntamento a metà giugno.
Te l'avrei chiesto io.
No, hanno detto che non riescono, cioè non vogliono farlo sostanzialmente per motivi di produzione di dati scientifici e di sicurezza, anche perché ricordiamo che le missioni Hubble, e qua Paolo penso che possa confermarlo, erano missioni piuttosto difficili, piuttosto complicate da fare e progettate a lungo, non che le altre missioni non lo siano, però ecco, mandare su quattro persone, tra virgolette, comuni, comunque con addestramento, diciamo che non è proprio come mandare su quattro astronauti professionisti a sistemare uno degli telescopi più importanti al mondo, ecco.
E a questo proposito ho swappato un attimo il link della settimana, perché c'è appunto Marco segnala, stavamo parlando di possibili missioni di servizio per sistemare le cose su Hubble, però ne abbiamo fatte altre prima. E Marco, cos'è il link su STS-125?
Sì, Ricky, non ho potuto non andare sul forum. Nel 2008 c'era stata una discussione di oltre 1000 messaggi, che per l'epoca era una turbo discussione, una mega discussione, che ha seguito le vicende di STS-125 e che è stato recentemente restaurato, perché tra cambi di provider e invecchiamento della piattaforma, parliamo pur sempre di 16 anni fa, molte delle foto originali che erano solo linkate da parte di NASA erano scomparse, erano introvabili, per cui dopo un bel po' di lavoro e chiedendo foto dagli archivi personali di vari amici che scrivevano sul forum, sono riuscito a ricostruirlo. Quindi l'invito è a tutti i nostri ascoltatori di andare a dare un'occhiata a come si svolgevano quelle missioni, e per quelli che si sono frustrati pensando ai continui ritardi di CST-100, andatevi a vedere qua che l'eccezione era il lancio dello shuttle, la regola era vivere nel mondo dei ritardi di CST-100, dove non sapevi, tu facevi il viaggio in Florida per vedere il lancio, ci buttavi soldi e tempo, e se le lune si allineavano giuste vedevi partire lo shuttle. Quindi fatevi un tuffo.
E poi arrivano dei principianti italiani al primo volo dello shuttle, vero, riescono a vederlo.
Il cosiddetto derettano del principiante. Vabbè. Andate pure a fare un'immersione nel forum vintage.
Ne approfitto al volo, grazie tanto a Marco dell'Archeo Forum, è sempre bello andare a esplorare i anni passati. Rispondo al volo a Valerie, che diceva che il Nancy Grace è ancora molto lontano. Sì e no, nel senso che ormai siamo nel 2024, il Nancy Grace è progettato per essere lanciato nel maggio 2027, quindi diciamo abbiamo circa 3 anni, magari qualche mese di ritardo potremmo averlo, però abbiamo già il lanciatore che è il Falcon Heavy, le ottiche stanno andando avanti molto bene, la missione di riparazione quella secondo me non ci sarà, però il Nancy Grace, che per chi non lo sapesse diciamo è proprio il successore di Hubble, molti dicono sia il James Webb, ma è proprio il Nancy Grace proprio in termini di campo, diciamo di range visibile dello spettro, farà moltissime cose di più di Hubble, con un campo di vista molto più grande, molti più dati collezionati in molto meno tempo. 3 anni secondo me ci siamo, non è neanche molto molto lontano per mio parere.
Paolo invece ci parla di una campagna di osservazioni di Io, o satellite di Giove da Terra.
Sì, rimaniamo in tema di osservazioni astronomiche, perché vi propongo un'immagine bellissima della Luna di Giove Io, realizzata non con un telescopio spaziale ma con un telescopio da terra, il Large Binocular Telescope di Monte Graham in Arizona. È un telescopio costituito da 2 telescopi con specchi di diametro da 8 metri e 40 centimetri, che per queste osservazioni ha utilizzato una camera di ripresa fotografica realizzata in Italia dall'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che mostra dettagli su Io di 50 miglia, cioè circa 50 chilometri, che è una risoluzione straordinaria. Vi segnalo questa immagine, che è ripresa da terra e che ha quindi una risoluzione paragonabile a quella delle immagini dallo spazio. Pensiamo alle immagini di Giove del sistema di Giove da qualche milione di chilometri di distanza, quindi è paragonabile come dettaglio a quelle realizzate dallo spazio. Ve la propongo per 2 ragioni. La prima e per il forte impatto emotivo su chi è come me della generazione di nonno Apollo, perché noi che siamo cresciuti negli anni 70 e 80 interessandoci di astronomia e vedendo cosa si poteva ottenere da Terra sulle lune di Giove, sarebbe stato impensabile all'epoca ottenere risultati di questo genere. Quindi per noi di queste generazioni è una immagine di forte impatto emotivo che ci fa capire quanto siano avanzate le tecnologie. La seconda ragione riprende quello che diceva prima Matto su Hubble, cioè non è un tabù pensare di rimpiazzare strumenti storici come Hubble, di mandarli in pensione o comunque di perderli, perché ormai perfino con telescopi a terra si riescono a ottenere prestazioni paragonabili a quelle che si ottengono dallo spazio per certi tipi di osservazioni, per esempio fare osservazioni con continuità, anche se non a grandissimo livello di dettaglio, di uno stesso oggetto come le osservazioni di Monte Graham. Quindi facciamo bene a ricordare il valore storico, tecnologico, culturale di Hubble, ma quando sarà il momento che non potrà più fare le sue osservazioni, conserviamone il ricordo, ma pensiamo al presente e al futuro di tutte le tecnologie che abbiamo sulla Terra e nello spazio.
Andiamo verso la fine di questa maratona con un recapino consueto della settimana, dove non possiamo non parlare anche di Chang'e 6, perché veramente sono successe un sacco di cose questa settimana.
Questa settimana
ne parla, vero tu? Sì.
Di Chang'e 6 parlo io velocemente, poi Matto ti ripasso la parola. Fondamentalmente ci eravamo lasciati che dovevamo attendere l'atterraggio sulla Luna di Chang'e 6, questa missione cinese che per la prima volta sarebbe andata nella parte a noi lontana della Luna, a noi nascosta della Luna, non al polo sud, ma solo dalla parte nascosta della Luna, perché il bacino all'interno della quale è atterrata Chang'e 6 si chiama bacino polo sud qualcosa, scusa, non mi ricordo il nome preciso, ma in realtà prende talmente tanto in largo che non è al polo sud Chang'e 6. Comunque fondamentalmente ce l'ha fatta, è atterrata, ci ha inviato anche un bel videino del suo avvicinamento verso la superficie lunare e poi dell'atterraggio con tanto di spruzzi con la sabbia che si vede salire. E poi invece oggi, come se non ci fossero state altre cose da vedere oggi, ci è arrivato il video e la conferma, non il video, le foto, e la conferma dell'ascesa di Chang'e 6 dalla superficie lunare dopo che ha trapanato Madonna. Dopo che ha trapanato la superficie, quindi dopo che ha prelevato, ha carotato la superficie, prelevato i campioni, è salita dal modulo dal lander, fondamentalmente è arrivata in orbita lunare ed è attraccata all'orbiter che la stava aspettando. Quindi ora questo orbiter con i campioni a bordo tornerà a terra e poi ci sarà il recupero. C'è anche un video del... No, c'è l'animazione di come ha funzionato il docking. Ho visto le foto, c'è il video però dell'ascesa da terra. Adesso non so se l'avevamo messo sul forum, forse no, l'ascesa dalla superficie lunare verso l'orbiter.
Matto, tu vuoi aggiungere qualcosa su quello che è successo in settimana?
Non è successo nulla di che, solo lanci dalla Terra e non dalla Luna, un satellite, un paio di cinesi, un paio di Starlink come al solito. La cosa secondo me, vabbè, a parte Starship e CST-100, vabbè, quello diciamo le diamo per scontate, interessante è stato il lancio di Prefire 1, diciamo poco più di una settimana fa, e Prefire 2, che sono dei satelliti lanciati da un Electron, per lo studio, leggevo sul sito di NASA, di una parte dello spettro di emissione di radiazione poco studiato, che è l'emissione di radiazione infrarossa dalla Terra verso lo spazio, che non ho capito se è quella che la Terra assorbe e poi riemette, oppure è radiazione emessa dalla Terra naturalmente. Però diciamo che hanno detto che è studiata in maniera non approfondita, non è stata mai studiata in maniera approfondita, e ed è ovviamente collegata a tutta la questione del riscaldamento globale. E non mi sembra di averlo detto, una progress verso la ISS. Mi perdo.
Paolo, volevi puntualizzare una cosa su una domanda arrivata in chat riguardo alla risoluzione,
sì,
del telescopio?
Più che una domanda, ci ricorda giustamente Valerie che le 50 miglia corrispondono a 80 chilometri di risoluzione di quelle immagini di Io del Large Binocular Telescope. Volevo dirlo, ma anche i giroscopi di nonno Apollo cominciano a invecchiare, quindi mi sono dimenticato. Ma approfitto di questo microspazio per fare un commento ancora su Chang'e 6. La latitudine del luogo di atterraggio sulla Luna di Chang'e 6 è di 42 gradi, che è la stessa latitudine di Roma se fosse sulla Terra. Quindi se chi dice che Chang'e 6 è atterrata al polo sud lunare deve dire che Roma è al polo nord terrestre.
Vero, forza e coraggio. Ancora la parola a te per concludere la puntata con quello che ci aspetta la settimana prossima.
Sì, allora, domani nulla, ma sabato 8 sarà una giornata interessante. A parte che ci saranno due lanci di Starlink lo stesso giorno, uno dal complesso di lancio 40 e uno da Vandenberg. Ma poi ci sarà non c'è ancora l'orario, però tendenzialmente a sabato 8 un lancio di Virgin Galactic, il Galactic 7. E con la Spaceship 2 ci saranno quattro persone come equipaggio. Ci sarà Nicola Pecile come comandante al suo quarto volo spaziale e secondo come comandante, e il pilota è invece un nuovo arrivato, è Jamil Janjuya, al suo primo volo spaziale. E invece su questo, su Unity, invece sull'aeromadre VMS Eve ci sarà Andy Edgel come comandante e la nostra conoscenza Starkov come pilota. I nomi dei passeggeri non sono ancora stati divulgati, però sappiamo che si tratta di un ricercatore di Axiom Space e due privati cittadini statunitensi e un italiano. Questo sarà sabato 8, quindi non appena sapremo l'orario, insomma, lo mettiamo poi in agenda. Sempre sabato 8, dopo i due lanci degli Starlink, ci sarà alle 15 ore italiana un tour dello Starliner, il tour di cui vi parlavo prima, che Bacci e Sanitta ci faranno fare un giro all'interno dello Starliner. Domenica
tipo,
invece possiamo...
Ecco qua, c'è la capsula, finito. Sto scherzando.
Domenica riposiamo, lunedì riposiamo perché sabato e oggi abbiamo fatto un sacco di cose. Invece martedì 11 ci sarà un briefing alla sera alle 22 su NASA TV sulla EVA 90, che è un'attività extraveicolare, che sarà invece giovedì 13. Dalle 14 alle 20:30, giovedì 13, ci sarà questa attività extraveicolare con Matthew Dominic e Tracy Caldwell Dyson, che usciranno dalla stazione per andare a recuperare un'antenna per le telecomunicazioni, l'RFG Radio Frequency Group, e andranno a sostituire dei campioni di materiale che si trovano all'esterno della stazione, sapete, quelli che sono sui pad all'esterno della stazione, per vedere come si comportano quei materiali nello spazio, e quindi recupereranno un po' di questi materiali, li metteranno in alcuni vasetti per poi riportarli a terra. Ma sicuramente nel briefing di martedì 11 alle 22 ci daranno qualche informazione in più. E mercoledì 12 invece ci sarà la conferenza pre-partenza dello Starliner, questo alle 20:25. Giovedì 13, dopo l'attività extraveicolare, torniamo noi con la puntata 34 di Astronauticast. E se vi ho fatto confusione con questo avanti e indietro di giornate, scaricate, andate a trovare l'agenda su Astronauti News, aggiungetela al vostro Google Calendar, così insieme ai vostri impegni di andare dal dentista e fare i mestieri in casa, vi trovate anche il lancio, la partenza di Virgin Galactic.
Molto molto bene, puntata lunga, più lunga del solito, abbiate pazienza, ma quello che è successo oggi, lo ripeto per l'ultima volta, sono successe veramente tante cose che avevano bisogno del giusto spazio durante la trasmissione del podcast. Vi ringraziamo per averci seguito questa sera con me, ripeto il roster, l'equipaggio di questa missione STS ritornata. Abbiamo da Padova, abbiamo avuto...
Da Padova vi saluta Matto, grazie per averci seguito.
Il mio pilota da Verona.
Vi saluta Lavero da Verona.
Da Milano Mission Specialist.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, non Apollo.
E altro Mission Specialist da Darmstadt.
Vi saluta Marco Zambianchi, alla settimana prossima.
Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Vi è stato un piacere stare con voi questa sera, che avete anche interagito molto in chat e quindi ci avete dato anche spunto di qualche approfondimento durante la puntata. Buona settimana, buon weekend, mi raccomando rimanete sintonizzati sui nostri canali offline a partire da forumastronautico.it e fino alla prossima puntata ad Astra, ciao a tutti!
Effetti speciali.